rossa c'è! Luna rossa c'è un'altra volta!
E la spinta che sentiamo dall'Italia è qualcosa di incredibile e ne abbiamo bisogno, per cui continuate a mettere la sveglia. Questa cosa che gli italiani si svegliano alle 3:30 di notte mi fa impazzire, veramente mi dà una carica pazzesca, per cui continuate a farlo, grazie.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Pallone sul primo palo, deviato,
giusto!
E la porta! La trova Kier!
Giusto!
1-1 nel recupero, Simon Kier!
Non sto allenando un gruppo normale, sto allenando un gruppo eccezionale. Un gruppo eccezionale sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista tecnico, professionale, umano, e quindi è un buonissimo risultato che probabilmente prima della partita avremmo accettato volentieri. A fine questa partita, insomma, siamo contenti, si poteva fare anche qualcosa in più.
Primo palo Cristante, arriva Cristante, la prolunga Mancini, sbuca e segna ancora lui, Mancini, 3-0 per la Roma.
È un grande piacere essere allenatore qui, mi piace tanto la città, il tifosi, voi sapete che non è facile qui, ma io penso che è importante essere sempre equilibrato, quello che io trovo di essere sempre equilibrato in tutti i momenti, ma devo dire che è un grande piacere per me, sto sfruttando molto, sto imparando molto come allenatore della Roma.
Eccoci ragazzi, reduci della sveglia alle 3:30. Come diceva l'amico nel teaser, Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ti sei svegliato questa notte?
No.
No.
No, però sì, sto seguendo, però non mi sono svegliato, insomma, spero, cioè, mi devo sentire in colpa, no.
No, no, hai tempo per rifarti la prossima notte e poi quella dopo ancora
no,
e quella
cosa,
dopo
è
ancora.
È una cosa bellissima, su questo non c'è alcun dubbio. È una cosa bellissima perché comunque, insomma, quando c'è un pezzo di italianità che ottiene questi risultati e riesce ad accendere ancora di più l'attenzione su una disciplina così meravigliosa, così bella anche da praticare in maniera amatoriale, insomma è fantastico, quindi forza, dai, dai.
Che poi diciamo la verità, a metà di quelli che mettono la sveglia 3:30 della vela non frega niente, però l'idea di poter prendere quel trofeo lì, che è il più antico del mondo, il più prestigioso,
ma è bellissimo, certo,
dall'altra
certo,
parte del mondo, è qualcosa che affascina.
È bellissimo, chiaramente è un po' come il discorso del golf, no? Magari non hai un pubblico completamente di appassionati o di praticanti, però hai una bellezza di scenario e no, c'è proprio un piacere anche delle immagini televisive, insomma è fantastico. Cioè,
sì,
se
avete tempo andate a fare un giretto a Oakland, perché è meravigliosa, un po' fuori mano ma meravigliosa.
È National Geographic, non è soltanto
no, assolutamente. Allora, tieniti lì il radio tweet 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta da qui alle 15, 349 238 6666, sms, whatsapp anche vocali. Saluto Mario Beretta, ciao.
Ciao.
Ciao Mario, allora ciao, dai ciao. Pier, dacci il radio tweet.
La radio tweet è una cosa che in qualche modo avevo detto qualche giorno fa e che ieri si è verificata, ma insomma è una piccola suggestione, se vuoi anche un po' amara, e cioè che forse l'Europa League è la nostra coppa, cioè, probabilmente per quello che è il livello del calcio italiano oggi, che non è sicuramente il migliore in Europa, non è neanche poi così decrepito. L'Europa League è una competizione, l'ho detto mille volte, da prendere con tutto il massimo focus possibile, perché se la affronti bene, e ieri tra l'altro il Milan aveva delle assenze pesantissime, quindi nonostante le assenze però ha affrontato la partita con l'atteggiamento giusto contro una squadra che veniva da una grande prestazione del derby e contro una grande squadra, e idem per la Roma, idem se possibile anche con qualche punto esclamativo in più, perché insomma 3-0 con lo Shakhtar è tutt'altro che un risultato facile. Quindi probabilmente noi siamo quella cosa lì, cioè noi probabilmente oggi abbiamo con le nostre migliori squadre la possibilità, e lo dimostra in fondo anche l'Inter dell'anno scorso, se affrontiamo con grande focus e non come una rottura di scatole o un'occasione per fare turnover questa competizione, poi possiamo portare a casa
possiamo pensare di prenderci qualche soddisfazione,
ci possiamo divertire.
Che è il piano di sopra invece preclusa, sei d'accordo Mario?
Ma sì, io sono sempre dell'idea che qualunque competizione debba essere affrontata al meglio, che sia la Coppa Italia, l'Europa League o ovviamente i campionati Champions, deve essere affrontata al meglio perché comunque sei un trofeo. Quindi insomma poi un trofeo a maggior ragione l'Europa League, che è un trofeo internazionale, è giusto affrontarlo nel migliore dei modi, perché nel momento in cui tu uno una squadra dovesse arrivare in finale, provare magari anche vincerla, comunque arricchisce la bacheca in torneo internazionale, e credo che sia sempre motivo di grande orgoglio e di soddisfazione.
Sì, su questo sfondate una porta aperta. Invece la riflessione che ho fatto io ieri sera, vedendo prima il Milan e poi la Roma, è che a volte si arriva alle conclusioni in modo un po' sommario. Oggi ad esempio noi dovremmo metterci qui a sostenere che siamo meglio della Premier League perché la nostra seconda imbottita di riserve ha dominato in casa della loro seconda imbottita di riserve. È evidente che non è così. Però non so che riflessione volete fare,
no,
Mario.
Scusa Mario, parto io. Però secondo me è tutto assolutamente fluido, nel senso che il Milan che abbiamo visto, ad esempio, faccio l'esempio del Milan che abbiamo visto contro lo Spezia nel derby, anche contro la Stella Rossa, sicuramente non è il Milan che poi abbiamo ammirato invece all'Olimpico contro la Roma, visto contro il Verona. Quindi mai come quest'anno, secondo me, la variabilità è proprio parte del percorso di tutte le squadre in giro per l'Europa. E poi noi appunto viviamo di grandi depressioni, di grandi esaltazioni. La verità è che siamo, secondo me, un movimento calcistico di borghesia, cioè non siamo i più fighi d'Europa, non siamo nemmeno così sfigati, cioè la Juve secondo me vale più del Porto, tanto per essere chiari da un punto di vista tecnico. Poi ovviamente ci può stare la prestazione giusta o sbagliata che sia, però insomma dobbiamo lavorare sodo, non dobbiamo tirarcela, ecco, questo secondo me è il concetto. Noi torno al discorso sull'Europa League, però se poi le situazioni le affrontiamo nella maniera giusta siamo competitivi e ci può capitare anche di fare delle imprese, come onestamente è successo ieri sia al Milan che alla Roma.
Sì, siamo anche molto legati, Mario, ma anche nel momento in cui poi tracciamo i bilanci, anche alla casualità degli episodi, all'episodicità dei momenti, dello stato di forma, degli infortuni, di tutto quello che insomma è 3 giorni che parliamo ad esempio perché la Juve è uscita col Porto e non l'abbiamo ancora capito fino in fondo.
Ma probabilmente ci sono anche cose che non bisogna capire perché non si riescono a capire, perché il calcio è talmente complesso in tutte le sue sfaccettature che tante volte ci sono delle cose che non si spiegano e uno si arrovella cercando una spiegazione, non c'è. Detto questo, probabilmente la Juve qualcosa in più avrebbe dovuto fare, ma è la casualità di cui parlavi prima. È il Morata che si fa il gol dopo 2 minuti e mezzo, cambia la partita, e che se magari i tre in barriera non si fossero girati, dico proprio i primi 2 episodi semplici, ma questo è il calcio è fatto così. Poi ribadisco il fatto che qualcosa in più probabilmente la Juventus avrebbe voluto fare. Dobbiamo anche tener conto le gravi difficoltà che ha avuto ultimamente con tantissimi giocatori fuori, e quando probabilmente a volte non ci si ricorda che nel momento in cui uno dice ha avuto il Covid rientra è pronto per giocare, no, magari ci vuole del tempo, ci vuole, insomma è un momento un po' particolare. È vero che lo è per tutti, ma c'è chi è colpito di più, chi è colpito di meno, è fortuna da questo virus. Quindi insomma diciamo che speriamo adesso e sono convinto che l'Atalanta possa fare un buon ritorno, ma anche lì all'andata viene espulso un giocatore in quel modo e deve fare così per la partita 10, cambia totalmente,
cambia
insomma,
la partita, certo, cambia il senso di tante cose.
Gli episodi fanno la differenza. Sicuramente.
Sì, poi sulla questione arbitrale bisognerebbe aprire una parentesi lunga, probabilmente tutta la trasmissione, perché anche tra le cose che non abbiamo capito, ad esempio, perché ieri sia stato annullato il gol a Kessié su chiamata del VAR, che ci risulta perché non ce l'hanno fatta vedere, non avesse a disposizione un'immagine decente, e quindi probabilmente non era da annullare. E sottotitolo, un giorno ci spiegheranno in maniera ufficiale e definitiva se il VAR deve o non deve intervenire quando ritiene che l'arbitro di campo abbia valutato male, perché l'arbitro stava lì a un metro.
Il VAR ieri
è un po' come un semaforo in questo momento.
Allora, il VAR ieri, diciamo da un punto di vista teorico, se ci fosse stato il fallo di mano avrebbe fatto benissimo a intervenire, e addirittura non è neanche responsabilità dell'arbitro. Non so chi, forse Marelli, qualcuno.
Sì, ma stava lì a un metro l'arbitro. Poteva toccare il pallone quasi.
Non è una valutazione, ma una rilevazione, perché sì, un tocco di braccio, in questo caso ci sarebbe stata anche l'immediatezza. Quindi finché non cambia il regolamento, quel tocco di braccio lì, se ci fosse stato, ripeto, se ci fosse stato, era una cosa automatica, era un po' come una posizione di offside, una cosa oggettiva. La verità è che non c'è stato. Quindi cioè, stiamo parlando di una roba assurda, dove l'arbitro di campo aveva visto meglio. Quindi io veramente sono basito. Poi
facciamo un po' fatica.
Sì. No, ma è una cosa, cioè, secondo me ci sono mille problemi legati al VAR e agli arbitraggi. Il problema principale è quello della discrezionalità, il fatto che si va a opinione, si va addirittura a giurisprudenza. Il discorso che facevamo nei giorni scorsi è arrivata, mi pare ormai abbastanza ufficialmente, abbiamo capito che il mondo arbitrale, per esempio, ha considerato il fallo di mano di Hutt, di cui si è parlato molto nei giorni scorsi, nell'interpretazione che loro hanno dato, un episodio non da rigore. La stessa cosa, lo sappiamo, pochi mesi fa era da rigore, no?
Quindi, sì, magari tornerà a esserlo domenica di fronte a una lettura diversa.
L'interpretazione, se poi a questo mega casino ci aggiungiamo pure errori clamorosi, proprio dal punto di vista oggettivo, come quello di ieri, vabbè.
Ma Mario, l'Atalanta può sognare il ribaltone con il Real?
Ma io me lo auguro, e secondo me ha la potenzialità per farlo. L'Atalanta anche lo scorso anno era forse per certi versi quella più europea delle squadre, per intensità di gioco, per interpretazione, e lo è ancora adesso. Quindi è chiaro che affronta una squadra, Real Madrid, magari quest'anno non è nel suo anno migliore, ma che nel momento in cui va nel suo habitat naturale, che è la Champions League, tira fuori risorse che magari non ha in altri momenti. Però io credo che se la possa giocare, ha tutte le carte in regola per potersela giocare. Insomma, al di là della sconfitta fatica contro l'Inter, ha dimostrato come ormai da tempo grande organizzazione, e in questo momento anche un ottimo stato di forma.
Sì, e poi l'altra conferma è quella che la Roma è una delle realtà più serie di questa stagione. A proposito di lavoro degli allenatori, a volte sottostimato, nel quale metto anche quello di Pioli, perché secondo me è una mia sensazione. Ogni tanto si sopravvaluta l'impatto di Ibrahimovic con questa cosa del capobranco, del papà, del maestro con gli scolaretti, e un po' si sottostima invece che quella mentalità pazzesca che abbiamo visto anche ieri è frutto del lavoro di Pioli, fondamentalmente.
Assolutamente, assolutamente. Io credo che ci sia stata giusta, doverosa, mediatica, non la rinnego, tutta un'epica di Ibra che secondo me, ripeto, è giusta un po' perché è vera, nel senso che Ibra ha fatto del gran bene al Milan quest'anno dal punto di vista delle cose pratiche che ha portato alla squadra e dal punto di vista della mentalità che ha saputo inculcare e ha contribuito a inculcare nel resto della squadra, soprattutto nei più giovani. Quindi secondo me tutta quest'epica di Ibra è assolutamente corretta. Poi però c'è un altro pezzo della narrazione, che è appunto, è ragionissima, è il lavoro che ha fatto Pioli, è la crescita di questi ragazzi. Io vedo seconde linee che giocano a pallone in una maniera clamorosa, seconde linee, pensa come si è fatto trovare Krunic in questo periodo della stagione, per esempio, per fare un esempio, che sì, non è una seconda linea, è una prima linea, ma è diventato un crack, cioè diventare un giocatore oggi realmente dominante in giro per l'Europa. E quindi sono vere tutte e due le cose. Ibra sicuramente ha avuto dei meriti, ha contribuito, ha favorito questo processo, ma poi c'è tutto il resto, e quello è merito di Pioli ed è merito dei suoi ragazzi.
Mario?
Io non vorrei essere di parte, essendo un ex allenatore, o comunque un allenatore di estrazione, in questo momento ovviamente mi dedico alla formazione degli allenatori. Per me Pioli è veramente il valore aggiunto di questa squadra, assolutamente. Ovvio che poi anche i ragazzi hanno fatto, i giocatori hanno fatto la loro parte, ma credo che come, come nel, nel, diciamo, in quello che deve, deve essere il valore dell'allenatore, che deve portare risultati, deve accrescere il valore della rosa e di tutti i, i, i giocatori, credo che Pioli ha pienamente, sta pienamente raggiungendo questi obiettivi, perché i risultati ci sono e, come si diceva dentro, di Chessy, ma di tanti altri, il loro rendimento è decisamente limitato. Ma come c'è quello di Gasperini, come c'è quello di Fonseca alla Roma, si diceva prima, come, come Gattuso al Napoli, insomma, in questo momento gli allenatori stanno veramente dando parecchio alle loro squadre.
Sì, sì, aggiungo Conte all'Inter, considerato sì, anche tutto quello che gli sta girando intorno in questo momento.
Certo, assolutamente.
Grazie Mario, ciao.
Ciao, arrivederci, grazie mille.
Ciao, ciao, grazie Mario Beretta. Intanto arrivano dei messaggi, 349-238-6666. Porto e Stella Rossa dimostrano che non è una questione di soldi, ma di saper fare calcio, ma non dovevamo aspettare Porto e Stella Rossa, è una cosa che insomma che nello sport esiste da sempre. Poi c'è chi richiama tra i vari episodi arbitrali di questa settimana di calcio europeo anche la mancata espulsione di un calciatore del Manchester United, l'aggiungiamo al mazzo. E c'è Biagio da Salerno che ci chiede, Pierre, di salutare anche gli amici che ci ascoltano in podcast.
Certo, noi li salutiamo, anzi ricordiamo che c'è il podcast, sempre più gente lo ascolta e podcast stanno diventando una realtà fantastica, insomma tutti i convocati potete, facciamo proprio il promo, tutti i convocati lo potete ascoltare in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15 e la domenica dalle 17 alle 19, e quando invece vi manca c'è il podcast.
Basta che andate sul sito, lo scaricate e ve lo ascoltate,
esatto,
quando volete.
Pochi minuti fra l'altro, credo, no? Cioè, dalle
pochi minuti. Ritenetevi salutati. Umberto Zappelloni, ciao.
Ciao, ciao, siamo in diretta o siamo sul podcast?
No, siamo prima in diretta e poi sul podcast. Siamo tutto. Sei sorpreso dal Milan di ieri di Manchester? Io ho seguito in questi giorni tanti tifosi del Milan, anche tanti tifosi VIP pronti, rassegnati quasi ad andare a Manchester a fare le comparse.
Ma guarda, è un Milan che continua a stupire, perché è un Milan che sembra veramente infinito, perché è un Milan che tu pensavi va a Manchester con così tanti assenti e va là a fare che cosa? È andato là a fare la partita, perché come prima giustamente sottolineava Pierre, il fallo di mano è stata un'invenzione della VAR, punto e basta, e con quel gol di Chessy la partita prendeva un'altra piega. E poi è un Milan che fino all'ultimo minuto della partita è rimasto lì a cercare il pareggio, che poi è arrivato meritatissimo, meritava anche qualcosa di più. Quindi è un Milan che ormai va avanti nonostante le assenze. Questo perché? Perché Pioli ha costruito un gruppo che ha una voglia di giocare e di lottare fino in fondo, è incredibile. Poi ci sono i passi falsi come quello con l'Udinese, come le due partite con la Stella Rossa. Ci sta, è con una squadra che sta tirando come una matta da un anno praticamente, da appena finito il lockdown lo scorso anno, insomma.
Quindi ti iscrivi anche tu al partito pro Pioli, che mettiamo dall'altra parte dell'arco costituzionale del partito pro Ibra.
Pioli ha grandissimi meriti di quello che sta succedendo, perché Ibra da solo non basterebbe, e ha avuto bisogno anche di Ibra, ha avuto bisogno poi della qualità che comunque certi giocatori hanno rifatto rivedere, che prima del lockdown non c'erano, perché Çalhanoğlu è diventato un altro giocatore, Calabria è quello che è migliorato di più, ma che sì, ha fatto anche l'altro giorno una partita veramente mostruosa. Ricordiamoci che qualcuno sorrideva quando quest'estate chiesero a Conte che giocatore avrebbe voluto e lui nominò che sì, molti sorrisero, forse aveva visto lungo Conte in quel momento, indicando che sì, che è un giocatore decisivo per questo Milan. Ma Pioli ha fatto un lavoro di cucitura, di tenere alto il ritmo, tenere alto l'umore anche nei momenti dell'abbattimento, non far pesare le assenze, insomma. E poi certo è un Milan adesso meno brillante di quello che abbiamo visto nella prima parte del campionato, quando era divertente da vedere ed era probabilmente ancora molto più divertente giocarci dentro. Adesso è un Milan che non sempre è divertente, ma ieri è andato a Manchester e ha fatto la partita, cosa che nessuno si aspettava.
Sì, la tessera numero due, Pier, del partito pro Pioli, secondo me l'ha staccata Maldini, che ieri ha detto Ibra è una risorsa enorme, ma il club viene prima di tutto. Dichiarazione molto politically correct per un dirigente.
Sì, però ragazzi, io posso dire, io
oltre
sono
che condivisibile,
sono
oltre
naif,
che condivisibile.
Sono sicuramente, qualcuno dice democristiano, cioè secondo me non c'è un'opposizione, non c'è un partito Pioli e un partito Ibra. Pioli e Ibra sono i migliori alleati. Ibra rappresenta un valore aggiunto di questa squadra, hanno lavorato insieme, prima di tutto e soprattutto viene il bene del Milan. E quindi, cioè, tante volte devo dire che insomma noi giornalisti siamo giustamente, forse probabilmente tutti i giorni dobbiamo dire qualcosa, dobbiamo interpretare le mezze frasi, cioè, è la cosa più normale del mondo. Ibra è un valore, è un valore, è chiaro che è uno strumento, l'obiettivo è la felicità del Milan e dei milanisti. Ibra è uno strumento importantissimo da questo punto di vista, sta facendo le cose straordinarie e le sta facendo con Pioli. E quindi insomma non vedo l'opposizione. E sulla prestazione di ieri, insomma, l'avevo parlato qualche giorno fa, io credo che, ripeto, che mai come quest'anno la variabilità è enorme, cioè veramente vedi delle oscillazioni e delle sorprese incredibili. Il Milan di 20 giorni fa era una squadra che sembrava svuotata dal punto di vista fisico, però insomma, io l'avevo detto anche i giorni scorsi, il Milan di Verona, ma perché non doveva giocarsela a Manchester, ah, certo. Adesso, sinceramente, così come ti dico che poi occhio, perché non hai ancora conquistato niente. Milan-Manchester sarà una battaglia, una partita durissima, e rischi.
Sì, e poi soprattutto,
cioè, se non fai prestazione, rischi di uscire.
Già da oggi poi c'è da guardare anche che cosa succede in campionato, perché in questa stagione in cui il pallone non si ferma mai, tra meno di un'ora c'è Lazio in campo col Crotone, questa sera l'Atalanta con lo Spezia, quindi parliamo di squadre che sono direttamente coinvolte con il Milan nella corsa alla Champions League. E il Milan è sempre lì che sta cercando di capire se deve guardare avanti per pensare a un aggancio all'Inter o guardarsi alle spalle per blindare almeno il quarto posto, comunque la qualificazione alla Champions. 800 24 00 24, scrivete in tanti facendo l'elenco degli episodi contrari arbitrali. Ce ne sono stati tantissimi in queste settimane, c'è stata la Juventus tra andata e ritorno, c'è stata l'Atalanta che è stata citata da Mario Beretta. Non siamo stati particolarmente fortunati, per usare un eufemismo. Marco da Milano.
Sì, buongiorno.
Vai Marco.
Prima tessera del Milan 1968, sono d'accordissimo con Pardo che dice che Pioli è socio di Ibrahimovic, però volevo far notare questo, che Pioli era in panchina anche prima che arrivasse Ibrahimovic e il Milan giocava sempre in 10 contro 11 perché in campo c'era un certo Suso. Quando è arrivato Ibrahimovic, Suso ha giocato una partita, è andato in tribuna e da quel giorno abbiamo giocato 11 contro 11 e abbiamo cominciato a giocare. Questo per me era il problema del Milan. Tutte le palle andavano a Suso e tutte le palle finivano niente. Ibrahimovic ha messo un giorno per capirlo. Pioli l'aveva lì da un anno e Suso era sempre inamovibile ed era il leader del Milan. Questo è il problema del Milan.
Io sono abbastanza convinto che Suso in tribuna e poi sul mercato alla fine ce l'abbia messo Pioli, ma magari sbaglio io.
Sì, cioè, Umberto, ragazzi, Pier. È un fatto di...
Aspetta Pier che non si sente niente. Umberto.
Sì, ma sono convinto anch'io, perché non è Ibrahimovic che ha fatto il mercato. Quando Pioli ha avuto Ibrahimovic, ha visto come è arrivato Ibrahimovic, ha capito di poter fare a meno di quello che per un periodo sembrava poter diventare il faro del Milan. Ma Suso è un mezzo giocatore, poi si è rivelato, non è che adesso in Spagna stia facendo la differenza. Ha fatto vedere qualche fiammata molto buona, ma è mancato assolutamente nella concretezza finale, alla fine nella continuità è mancato. Ma Ibra e Pioli vanno d'accordo, vanno bene insieme, cioè io credo che è la coppia che funziona, non puoi prescindere uno dall'altro, insomma. E anche l'anno prossimo, nonostante Ibra avrà un anno in più, magari con un ruolo meno centrale, ma Ibra deve restare dentro questo progetto del Milan. Certo, va poi preso un attaccante di un certo tipo, perché Leao là davanti da solo non può fare la punta centrale. Mandzukic abbiamo visto che purtroppo alla fine per il Milan si è rivelato un acquisto inutile, e Ibra non può andare avanti a tirare lui la carretta, anche perché anche quest'anno
Quest'anno non l'ha tirata, poi alla fine, insomma, però, i numeri dicono quello, ha giocato meno della metà delle partite. Per questo dico, io credo sia un po' sovrastimato il valore quest'anno del suo impatto.
Beh, ma però guarda che probabilmente nello spogliatoio fa quello che facevano Maldini e Gattuso, dove bastava un'occhiata, bastava una manata sull'armadietto per far ritornare tutti a ragionare in un certo modo. Insomma, è quello che nel Milan dei giovani mancava, un giocatore che ti ha ridato il valore di quello che stavano facendo, ti ha dato la convinzione nei tuoi mezzi. Cioè il Milan aveva bisogno di un giocatore di quel peso, visto che la squadra era molto giovane. Donnarumma fu comunque avendo tantissimo talento, è ancora un ragazzo, era facile certo. Capitano è un ragazzino, per cui Maldini non fa più il giocatore purtroppo, e non è sempre nello spogliatoio, ma uno come Ibra è fondamentale da questo punto di vista.
Davide da Cagliari, Davide.
Buongiorno, ciao.
Ciao.
Un vostro fan dalla prima ora, non è grazie. La prima volta che chiamo. Allora, io volevo parlare due cose. Mi sembra assurdo quello che sto sentendo da una settimana, da un pregione a questa parte, sulla Juve, che è uscita per gli errori. La Juve è il secondo anno che esce agli ottavi, ragazzi. È il giocatore, uno dei giocatori migliori pagati al mondo. Se fosse stato l'Inter, che noi Interista siamo probabilmente ci fosse più ipercritici che ci sono. Io quando l'Inter è uscito avrei voluto sonerare Conte. E adesso si parla di tutto casualità. Quale casualità? Due anni di fila? Casualità?
Ma non lo so, Davide, io credo siano tre giorni che si fa il processo giustamente alla Juventus. Poi dentro le partite ci sono gli episodi, perché non si può far finta che non esistano.
Ma è
chiaro che il processo va fatto e viene fatto giustamente e viene messo in discussione tutto. Vai, Pier.
No, io adoro queste cose veramente meravigliosamente da tifosi. Cioè, quando è uscita l'Inter, ne abbiamo parlato per giorni. È uscita la Juve, le ultime due puntate le abbiamo fatte praticamente solo sulla Juve, poi oggi parliamo un po' anche di Manchester, Milan e di Roma.
Sì, ma 17:35 parliamo ancora della Juventus, non vi facciamo mancare niente.
Non mi pare che ci sia nessuna omissione da questo punto di vista. Poi, onestamente, stiamo parlando di una squadra che ha vinto il campionato negli ultimi 9 anni, quindi secondo me io tendo a essere equilibrato, così come tendo a essere equilibrato sui problemi societari dell'Inter, e penso che comunque l'Inter abbia un valore economico enorme indipendentemente dalla piega che prenderà. Capisco che questa sia una preoccupazione, l'Inter ha un valore, i tifosi devono stare tranquilli perché l'Inter ha un valore e quindi finirà qualcuno, e quindi i debiti che servono per arrivare verranno ripianati, perché sarebbe assurdo e antieconomico che non sia così. E allo stesso modo dico che bisogna essere equilibrati in casa Juve, perché comunque sono stati anni straordinari, dove sicuramente poi negli ultimi anni, nelle ultime stagioni si è sbagliato molto, e questi errori
ti portano poi alle due eliminazioni. Ne parliamo dopo la borsa, cioè. Pier. No, ricordo che a dicembre, quando è stata eliminata l'Inter, abbiamo fatto il processo all'Inter. Dentro il processo abbiamo anche aperto una parentesi dicendo che l'Inter nel girone era stata arbitrata malissimo, chiusa parentesi, e poi siamo andati avanti col processo. Si può serenamente dire la stessa cosa della Juventus buttata fuori dal Porto. Dai, rapidamente, Carlo da Bergamo, poi salutiamo Umberto Zappelloni. Carlo, eccoci.
Buongiorno.
Vai.
Ecco, ascolti, volevo parlare sul fatto dei gol fatti fuori casa durante le competizioni europee, oppure anche come la Coppa Italia.
Sì.
Ecco, vedo che la squadra che gioca il ritorno in casa è molto svantaggiata. Vedi come la Juventus 2-1 a Porto e 2-1 in casa, supplementari 1-1, sarebbe stato 1-1, Juve fuori. Settimana prossima l'Atalanta ha perso 1-0 contro Real Madrid, va a Madrid, vince 1-0, supplementari, basta fare 1-1, passa l'Atalanta.
Speriamo.
Sì, bravo, però vedi, è un po' un controsenso, la squadra che gioca il ritorno in casa è svantaggiata su quel fatto qua.
Guarda, sono d'accordo con lei.
Se trovate una soluzione migliore, la proponiamo all'UEFA.
La cosa è molto semplice, cioè la regola dei gol fuori casa, che valgono doppio a parità ovviamente di gol totali, è una regola che ha un senso quando c'è il fattore campo. Quest'anno il fattore campo nei fatti non c'è, la situazione è cambiata,
sì,
perché la stagione
ci auguriamo anche che sia una cosa transitoria.
In questo momento sono d'accordo con lei. In questo momento sono d'accordo sul fatto che il fattore campo pesa meno di prima, credo sia oggettivo, perché non c'è il pubblico, e quindi è una anomalia il fatto che ci sia comunque la regola dei gol fuori casa che valgono di più, questo non c'è dubbio. Però insomma poi alla fine, ripeto, è abbastanza,
sì, poi alla fine è così da 50 anni e io non so, magari troveremo una formula migliore, però in questo momento questa c'è. Allora, ci fermiamo, recuperiamo ancora poi tutto il discorso sulla Juventus dopo la borsa. Saluto Umberto Zappelloni, ciao direttore.
Ciao, buon pomeriggio,
Umberto, la borsa, torniamo subito.
A proposito del gol di Kessié annullato, io credo che ci sia questa di motivazione che ti fa pensare che il gol sia valido. Tutti i giocatori attorno a lui non alzano il braccio, nessuno si lamenta. I giocatori avversari ovviamente, che sono a pochi centimetri da lui.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666.
349-238-6666.
Tutti convocati. Convocati.
Ma Agnelli che vuole sempre la Superlega, ma sarebbe sicuro che questa Juventus venga messa tra le migliori d'Europa?
Io non sono sorpreso di niente, perché in Europa ci sono squadre forti. Porto è una squadra forte, ha dei giocatori forti ed è una squadra. Qualche volta c'è un po' tanta presunzione nel nostro paese ad approcciarci più sui nomi o su altre situazioni che sulle realtà vere.
Tra l'altro in questi giorni la stampa sta randellando la Juventus. Beh, insomma, io da juventino sono molto deluso, quindi ritengo che faccia bene a randellare. C'è per caso un problema di famiglia?
Siamo molto fortunati come generazione. 9 scudetti di fila, che ha battuto quei 5 scudetti di fila che mio nonno ricordava da bambino, e quanto è stato ottenuto in questo decennio è straordinario. Sì. Abbiamo una squadra che si sta ringiovanendo e sappiamo bene, quando uno vuole costruire il futuro deve puntare sui giovani, e questo comporta aggiustamenti.
Quindi par di capire, sentendo ieri John Elkann a porta, carissimo Pier, che la crisi di famiglia sia rientrata, ammesso che sia mai, insomma, iniziata.
Ragazzi, io ripeto, poi è la cosa meravigliosa del calcio è il tifo e quindi l'eccesso. Quello di quest'anno in Europa è un fallimento, come lo è stato quello dell'anno scorso, è indiscutibile. Ciò non toglie che la Juve abbia vissuto delle stagioni irripetibili, incredibili, che il progetto imprenditoriale sia clamoroso. Cioè, se tu uscissi un attimo dalla logica del calcio, quindi da tutta la meravigliosa irrazionalità del pallone, e valutassi la Juve soltanto dal punto di vista di prestazioni sportive ed economiche come un'azienda, e tu vedresti un'azienda che negli ultimi 9 anni, 10 anni ha fatto delle cose incredibili, ha raggiunto i suoi massimi storici in termini di continuità di rendimento, e che da 2-3 anni va meno bene, e che quest'anno, segnatamente martedì sera, ha beccato un'altra grossa delusione, della quale è giusto parlare, e che è sicuramente un fallimento. Beh, un fallimento che arriva dopo una serie di anni che hanno portato una crescita continua. Quindi, se fosse un'azienda normale, di tubi o di manifattura, diresti le cose negli ultimi 2-3 anni non stanno andando
altrettanto bene. Il trend è comunque positivo.
Però è questo, ragazzi, la vita è questa qua.
Sì,
no?
Il problema, che... Pier, e ci sta ascoltando un grande tifoso juventino, ma anche un grandissimo sportivo come Dino Meneghin, è che nello sport non sono ammesse le mezze misure. Dino.
Sì, buongiorno
ciao
a tutti.
Ciao Dino.
Ciao. Ma in effetti, vuol dire, prima di tutto si parla di Juventus, quindi una società, una squadra che negli ultimi anni a noi tifosi juventini ha dato grandissima soddisfazione, però dietro il risultato sportivo c'è sicuramente un impero economico che deve muoversi su certi parametri, e che quindi ha bisogno assoluto di fare risultato per accontentare tifosi, sponsor, e essere pronta a investimenti economici per il futuro. Però naturalmente il campo è purtroppo sempre quello che dice la verità, e quindi dobbiamo renderci conto che il Porto ha giocato meglio, ovviamente, quindi si merita di andare avanti. Purtroppo abbiamo ancora una delusione a livello europeo, ma questo sta un po' nei giochi, insomma. Punteremo tutto sul campionato italiano.
Sì, sì, dove però sei anche abbastanza appeso a un filo, Dino?
Lo so. Però sai com'è, noi tifosi speriamo sempre.
Ma tu fai parte del partito di quelli che, se lo vince l'ex Antonio Conte, ti brucia un po' di più?
No, quello no. Guardo sempre in casa mia, quindi sono contento se vinciamo, ma non faccio il tifo contro, ecco. Soprattutto con un grande ex come Conte, ci mancherebbe altro.
Pier, ti ho interrotto.
Ma io penso che la maggioranza dei tifosi della Juve, sicuramente, se dovesse decidere se darlo al Milan o all'Inter, per ovvi motivi di rivalità, lo darebbe al Milan. No, ma l'avrebbe
già portato al Milan per essere sicuro, secondo me.
Il fallimento è fragoroso, soprattutto quando arriva da chi ha vinto tanto negli anni precedenti, no? Quindi questo è indiscutibile. Poi c'è quel vecchio discorso ovviamente sulla Champions League, però due finali di Champions League negli ultimi anni sono un dato oggettivo, poi non è che sempre si può vincere la Coppa dei Campioni, questo è indiscutibile. Che la Juve abbia una storia un po' complicata con quella manifestazione, e questo è indiscutibile, ed è normalissimo che quindi i tifosi delle altre squadre possano sfottere a profusione i tifosi della Juve invece controbattere. Però insomma, la sostanza è questa, e secondo me poi il punto è capire il futuro. Il futuro è un futuro che è ancora tutto da costruire, ma servirà un cambio di rotta. Questo credo sia abbastanza oggettivo, cioè quello che è successo negli ultimi 2-3 anni sicuramente
sì, ma
non è stato.
L'ha detto anche ieri Elkan, lo abbiamo sentito.
Certo,
puntare sui giovani, anche
ovvio,
se questo comporta degli aggiustamenti. Dino, da profondo conoscitore delle logiche degli spogliatoi, delle società, dello sport in senso generale, daresti la quarta opportunità a Ronaldo, o questi processi di cambiamento passano anche dall'idea che si possa salutare la propria stella?
No, se discutiamo anche Ronaldo, se mettiamo in discussione anche Ronaldo, siamo finiti. No, ci mancherebbe, perché tu adesso, fino a ieri era al massimo dal punto di vista degli elogi, perché segnava quasi ogni partita, eccetera. Ha toppato purtroppo una partita che è costata carissimo, però sta nel fatto delle cose. Vabbè, contro il Porto non ha segnato, però come al solito lui attira su di sé tantissimi difensori, le squadre giocano contro di lui, e proprio i compagni di Ronaldo hanno molto più spazio per muoversi. Il fatto sta che Chiesa ha segnato due gol, quindi vuol dire lui non segna ma fa segnare gli altri. Le altre squadre devono adattarsi al gioco di Ronaldo. Questo capitava anche nel basket, quando giocavamo, non so, contro una squadra che aveva un giocatore fortissimo. E allora noi dicevamo, vabbè, cerchiamo di limitare il più possibile, ma assolutamente non facciamo segnare gli altri, se no siamo rovinati.
Anche tu ne portavi via un po' di giocatori. Ai tempi tuoi, sei stato un grande vecchio di tanti spogliatoi. Ti è piaciuto il post eliminazione con i senatori zitti e due ragazzi, per quanto promettenti a metterci la faccia, che è un altro degli aspetti che è stato molto analizzato in questi giorni?
Ma guarda, lo stare bene insieme è fondamentale per i risultati, per il lavorare bene e conseguire risultati positivi. Bisogna sempre ricordarsi che sulla schiena c'è il proprio nome, ma davanti c'è il nome della squadra, si gioca sempre per la squadra. E quindi è assolutamente necessario che tutti facciano un passo indietro e capiscano esattamente dove hanno sbagliato singolarmente. Cioè ogni giocatore deve fare un esame di coscienza e capire cosa potevo fare di più, dove devo migliorare, cosa dovrò fare per migliorare, non gli errori. Se comincio a dare la colpa, eccolo lì, non mi ha passato la palla, me l'ha passata male, quello non è
vero.
Se dai la colpa agli altri, è rovinata, lo spogliatoio salta per aria.
Ciao Dino, grazie.
Ciao Dino.
Ciao, grazie Dino Meneghin. Intanto alle 15, come già detto, Lazio Crotone questa sera, Atalanta Spezia, notizia che viene da Milano, dove oggi si è operato al ginocchio sinistro Vidal. Tornerà tra un mese per Eriksen, leggera infiammazione al ginocchio sinistro. A sua volta il danese ha lavorato a parte, domani sarà valutato, a rischio per la partita di domenica in casa del Torino. Berardo da Roma. Berardo.
Ciao.
Ciao,
grazie per grazie per l'opportunità che mi
avete
dato.
Grazie a te, vai.
Senti, una domanda riguardante il fair play finanziario.
Sì.
Allora, stiamo tanto vantando le quattro squadre che stanno lì davanti, Juve, Inter, Roma e Milan.
Sì.
Ma secondo voi, faccio una domanda, secondo voi è sempre secondo il fair play finanziario? Dovrebbero stare là? Oppure si dovrebbe dar più spazio a società virtuose tipo Atalanta, Napoli, e Sassuolo e così via?
Secondo me dovrebbero stare là dove sono, perché poi mi pare che soprattutto quelle che hai citato rispettino le regole, e quando non le hanno rispettate, nel caso del Milan, sono state ferme un giro, quindi non riesco a capire perché si debba aprire questo ragionamento pieno di sé, di forse e di ma. Achille dalla provincia di Como, detto che poi in questo momento il fair play finanziario è chiaramente congelato perché c'è la pandemia e c'è una situazione ingestibile per tutti, non solo per quelle quattro. Achille, vai.
Sì, grazie, bello intervenire parlando di fair play. Io sono past president del Panathlon e abbiamo avuto ospite recentemente Leo Turrini, faccio i complimenti alla trasmissione.
Grazie.
Personaggio straordinario. Ma vorrei intervenire sul discorso dei gol in trasferta che valgono doppio. Io sono d'accordissimo che valgono doppio, escluso quelli dei tempi supplementari. Si potrebbe evitare far valere doppi quelli dei propri supplementari.
Achille, questa è una cosa che già mi piace di più e che prescinde dai ragionamenti sul fatto che oggi gli stadi sono pieni o vuoti, cioè il tema di dire che finito il 90esimo si gioca ad armi pari e non si regala mezz'ora in più di tempo alla squadra che gioca in trasferta al ritorno,
vero,
per fare
vero,
quel gollettino.
È anche vero però che se hai il fattore campo, giocare mezz'ora in parità col tuo pubblico è meglio che giocarla senza pubblico, quindi no.
Ma infatti io fondamentalmente alla fine mi tengo la regola così com'è.
In questo momento l'anomalia è questa. L'anomalia è questa qua.
Ciao Pier, a domenica.
Ciao ragazzi, ciao.
A domenica,
ciao.
A domenica alle 17, noi ci fermiamo, poi andiamo in Nuova Zelanda per l'America's Cup.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Ma se ti avessero detto che Luna Rossa era 2-2 dopo le prime due giornate, ci avresti creduto qualche settimana fa?
Ma ci avrei creduto e non mi sarebbe dispiaciuto all'idea. Sicuramente ci rendiamo conto che è un qualcosa di possibile, ce la stiamo giocando e è bello, è molto bello. Detto questo, sono veramente curioso di analizzare gli errori che abbiamo fatto nella seconda regata, perché ne abbiamo fatti una serie discreta, possiamo navigare meglio di come abbiamo fatto la seconda regata. Non è facile perché siamo contro un team veramente solido che vanno forte, anche con poco vento non hanno niente da invidiare.
Allora, parliamo di Luna Rossa, intanto cominciando la contabilità. Questa notte gli italiani hanno vinto abbastanza agevolmente la regata numero 3, 37 secondi, guadagnando in 5 dei 6 lati, poi hanno straperso 58 secondi la quarta regata, risultato 2-2. Luna Rossa è già nella storia perché mai una nostra imbarcazione aveva vinto due regate in un America's Cup. L'unico punto, ricordiamo, era quello segnato dal Moro di Venezia nel 1992. Moro di Venezia poi battuto 4-1 da America Cube. Roberto Lacorte, ciao.
Ciao, 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 grazie alla convocazione.
Grazie a te. Cosa ha detto questa notte?
Due cose belle, due punti molto interessanti. Uno, che è una bellissima Coppa America dove le imbarcazioni in termini di prestazione sono molto simili e quindi cosa viene fuori? Viene fuori l'equipaggio. L'equipaggio con tutte le sue caratteristiche, anche con gli errori, quindi è una bellissima Coppa America corsa, no? da uomini, no? La componente umana a questo punto diventa prevalente. E come ha detto Checco Bruni, sono stati fatti degli errori, però c'è una considerazione, che si parte da una base che è consolidata del fatto che noi abbiamo il migliore equipaggio. Quindi se vale la componente umana ci possono stare degli errori, ne abbiamo fatti un po' troppi questa notte, ma se vale così tanto la componente umana, noi abbiamo il migliore equipaggio e possiamo fare bene. Questo è il primo dato. Secondo dato, New Zealand va molto bene anche con poco vento. Quindi questa
non è una buona notizia.
Non è una buona notizia, però non è così, cioè non è imbattibile. Diciamo che si conferma una situazione molto molto simile in termini di prestazione tecnica dei mezzi, delle barche.
Anche perché il vento, mi pare di poter capire, è abbastanza instabile. È stato instabile mercoledì notte, è stato debole questa notte, chissà che cosa sarà fra qualche ora.
Beh, sembra che davanti a noi ci saranno condizioni, ma anche a medio termine, di vento abbastanza non forte, debole. Questo non deve farci preoccupare, perché ricordiamoci, in queste condizioni ancora di più viene fuori l'equipaggio, la componente umana, perché e qui viene fuori la bravura nel capire, nell'andare in fase con le variazioni di intensità e di direzione del vento e nel riuscire ad essere rapidi nel riportare in target le imbarcazioni, che con queste condizioni chiaramente fanno molto più fatica a ritornare sulla massima velocità una volta effettuata la manovra.
Sì, quindi a maggior ragione bisogna evitare gli errori che abbiamo fatto questa notte. Allora, per quelli che se ne intendono poco come me, bisogna essere sinceri, siamo partiti la seconda volta troppo vicini ai neozelandesi e poi a un certo punto siamo finiti con quelle due ali foil, tutte e due in acqua contemporaneamente.
Beh, l'analisi è un po' fatta velocemente, questo, potevamo spingere un po' di più nella fase di prepartenza, invece ci siamo smarcati per andare a fare la partenza, quindi un minimo un po' più di aggressività all'interno del box di partenza ci poteva stare e quindi abbiamo perso l'occasione di fare di essere così aggressivi. L'altra è stato un errore umano che è costato ancora di più, eravamo già dietro, però insomma ha fatto vedere quanto, ecco, in questi casi qua la componente umana è importante. Sì, un po' troppo, l'ha detto anche Checco Bruni, però c'è una cosa da considerare: tornare in banchina dopo una regata e andare a fare un'analisi sugli errori umani, fermo restando che le barche sono lì, è un bel lavoro, un lavoro dove si può andare sicuramente a migliorare. Ripeto, la base tecnica dei nostri velisti, del nostro equipaggio, a mio parere è superiore, specialmente nella fase di prepartenza. Quindi, al netto degli errori che sicuramente verranno corretti, siamo in gara, ce la giochiamo.
È indiscutibile poi che da qui in avanti, ricordiamo, per vincere l'America's Cup bisogna vincere 7 regate su 13, siamo 2-2, quindi sarà un fine settimana veramente intensissimo. Da qui in poi peserà anche l'aspetto psicologico e la pressione che i due equipaggi potranno vedersi per ragioni diverse scaricata sulle spalle, i neozelandesi perché non possono perdere in casa e noi perché stiamo accarezzando il sogno di fare qualcosa di storico.
Beh sì, la componente psicologica nella Coppa America, essendo un duello a due con un ritmo così serrato, specialmente poi con questa imbarcazione dove tutto diventa più rapido e i tempi di reazione e per pensare sono veramente ridotti al minimo, la guerra psicologica è fondamentale, la tenuta psicologica è fondamentale. Però direi che noi siamo carichi dovuto al fatto che abbiamo scoperto che siamo ce la giochiamo,
che ce la possiamo giocare.
Siamo motivati, sì.
Ciao Roberto, grazie.
Ciao, grazie a te.
Ciao, grazie a Roberto Lacorte. Mettete la sveglia alle 3.30 questa notte, regata 5 e regata 6. Franco dalla provincia di Brescia. Franco.
Buongiorno.
Buongiorno
allora,
a lei.
Io vorrei lanciare una freccia proprio a favore di Pioli.
Vai,
perché
lancia.
Io ho fatto l'allenatore e qualche campionato l'ho vinto e ho avuto a che fare con giocatori professionistici a fine carriera dove tentano tutti di fare un po' i professori, no? Io non penso che Ibrahimovic abbia fatto il professore perché qualcosa è tanto adatto allo spogliatoio del Milan, però dobbiamo dare a Pioli quello che è di Pioli, perché guardate che quello che sta facendo quell'uomo quest'anno è una cosa impressionante. Ibrahimovic sta facendo partite una volta ogni cinque, eppure ieri sera con quattro ragazzini è andato a far vedere come si gioca il calcio in Italia. Se poi in Italia van bene il Lukaku perché sono più veloci di un altro e buttano la palla a 80 metri e quello vanno in porta, ecco perché
fa anche qualcosa di diverso Lukaku. Però su tutto il resto, Franco, hai perfettamente interpretato il mio pensiero. Ciao, grazie. Ci dobbiamo fermare, allora appuntamento domenica in diretta a partire dalle 17, tra 4 minuti in campo Lazio e Crotone all'Olimpico. Io ringrazio Gianmarco Ferronato in regia, Claudia Schiattone e Marco Santorio in redazione. Ci sentiamo domenica alle 17, ciao!
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ciao, Radio 24.
Saluti!